Buonasera, siamo finalmente nei tempi, 4 minuti di ritardo, siamo abituati a grandi ritardi. Ringrazio i presenti, saluto il pubblico e possiamo cominciare anche con ringrazio l'ingegner Buffo e il dottor
Chinetti.
Di fatto per la loro presenza, loro ci darò la parola più tardi. Nel frattempo segretario cominciamo con l'appello, prego.
Massanelli,
presente.
Bossi, Moleri.
Moleri è assente giustificato, non mandato la comunicazione.
Colombo,
pure, colori di lavoro.
Pioldi,
presente.
Borellini,
presente.
Ferrandi,
presente.
Pace, Borellini,
presente.
Modalini,
presente.
Villa,
presente.
Abati,
presente.
Grossi,
presente.
Allora possiamo cominciare con il primo punto dell'ordine del giorno, che sono le comunicazioni del sindaco. Non ho particolari comunicazioni da dare questa volta, se non quella relativa al fatto che dal 17 di gennaio è attivo presso il nostro distretto sociosanitario un servizio nuovo della SST Bergamo Ovest, ed è il servizio dell'infermiera di comunità. Voi sapete che è stata costituita in Treviglio la casa della comunità, sulla scorta di quello che Regione Lombardia prevede per quanto riguarda i nuovi assetti sanitari e sociosanitari. Un servizio della Casa della Comunità di Treviglio verrà espletato anche a Fara, a Treviglio e a Caravaggio per l'esattezza, ed è il servizio dell'infermiera di famiglia e di comunità. Per adesso questo servizio è attivo 2 giorni alla settimana, il martedì e il giovedì, concomitante l'apertura del servizio Treviglio, che è sempre in capo alla SST Bergamo Ovest. Ho visto che SST non ha ancora dato particolare enfasi a questa notizia, ma il servizio è attivo, sui social del comune avete potuto trovare l'informazione adeguata, per cui era mio dovere darvi questa informazione ulteriore. Che è attivo questo servizio nuovo di SST Bergamo Ovest. Questo per quanto riguarda il primo punto. Il secondo punto dell'ordine del giorno cita approvazione della bozza del contratto di servizio tra il Comune di Fara e la Farcom, rinnovo periodo dall'1/1/23 al 31/12/2028. Questa bozza di contratto di servizio, magari mi avvalgo della presenza dell'ingegner Buffo, così almeno è copiato pari pari al contratto che era già stato stipulato tra il 2017 e il 2022. È una bozza di contratto che in un certo senso, va bene, viene approvato stasera, in un certo senso propedeutico al fatto che si instauri il servizio di farmacia comunale, ed è il punto successivo. Questo contratto specifica la gestione in house della farmacia comunale e mette in capo sia alla società Farco sia al comune determinati oneri e determinati obblighi. I consiglieri hanno già ricevuto per posta la documentazione del contratto. Se avete delle domande, io sono qui per cercare di esaurire i vostri dubbi o le vostre richieste. Volevo sottolineare il fatto dell'allegato al contratto di servizio, che determina il canone di gestione della farmacia. Magari ve lo leggo così almeno anche il pubblico è a corrente, perché poi è questa la sostanza del contratto di servizio. Di seguito è descritto schematicamente l'iter per la determinazione del canone annuo che la FARCOM SRL riconoscerà ai comuni, quindi è un contratto di servizio base per tutti i comuni che aderiscono a FARCOM per la gestione della farmacia. Riconoscerà i comuni per l'affidamento del servizio farmaceutico. Il sistema contabile amministrativo della società FARCOM consentirà la gestione della contabilità generale e la gestione della contabilità analitica. Verrà creato un centro di costo, il business unit, per ogni singolo punto di vendita, quindi ogni singola farmacia costituisce una business unit a sé stante. È un centro di costo che accoglierà i costi indiretti, promiscui e generali. I costi indiretti verranno ripartiti tra i vari centri di costo, cioè i punti di vendita, in ragione del fatturato realizzato per ciascuna business unit. Quindi ogni farmacia avrà un canone di gestione proporzionato al fatturato che la farmacia stessa farà. Mentre i costi relativi ai compensi riconosciuti al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale e all'Amministratore Delegato, al Collegio Sindacale e al Revisore Legale sono suddivisi equamente tra ciascun comune socio, suppongo in relazione alla partecipazione azionaria che ogni comune ha nei confronti di Franco. Dopo aver attribuito i costi indiretti ad ogni singolo centro di costo, cioè ad ogni singolo punto vendita, si otterrà un conto economico riclassificato per ogni singola business unit. I conti economici riclassificati per ogni centro di costo evidenzieranno il costo del venduto ed il risultato della gestione. Il risultato della gestione in percentuale è determinato dalla seguente formula: ricavi maturati, meno costi di diretta imputazione, meno costi del personale, meno costi commerciali, meno costi generali, meno ammortamenti, meno oneri finanziari netti, fratto ricavi maturati. Il canone annuo che Farcom riconoscerà ai comuni per l'affidamento del servizio farmaceutico sarà determinato in base alle variabili di seguito esposte. Il canone annuo sarà pari al fatturato annuo di ogni centro di costo, inteso come punto vendita, quindi di ogni singola farmacia, moltiplicato per una percentuale base del 3%. Se il risultato della gestione presenta un rendimento percentuale tra il 3,51 e il 4%, la percentuale base del 3% verrà rettificata in aumento o in diminuzione al variare del risultato della gestione caratteristica come dettagliata di seguito. Per ogni spostamento rispetto al 3,5, rispetto alle percentuali che ho detto prima tra il 3,51 e il 4, c'è lo spostamento rispetto al 3% che viene riconosciuto. Se la percentuale del risultato della gestione è tra lo 0 e l'1, la percentuale base del fatturato liquidato sarà pari a 0. Se è tra il 3,51 e il 4, sarà del 3%, come abbiamo detto prima. Se per esempio dovesse essere tra il 5 e il 5,50, la percentuale base del fatturato liquidato sarà del 4,50%. Se dovesse essere tra il 3,01 e l'11%, la percentuale base del fatturato liquidato sarà del 9%. Quindi più la farmacia fa fatturato, più la percentuale di ritorno al comune sarà elevata percentualmente. Se avete domande, consiglieri, se anche fatto, visto che è presente, vuole sottolineare qualcosa rispetto a questa tipologia di gestione, sono ben felice di sentire. Ecco, grazie, ingegnere.
Buonasera a tutti, mi scuso ancora per il ritardo con cui ho fatto iniziare l'assemblea. Quello che ha detto il sindaco è puntuale, quello che c'è scritto sul contratto. Letta così sembra molto complessa. Io cerco di fare una sintesi. L'obiettivo di Farcom è quello di gestire le farmacie comunali e di fare in modo che tutto quello che è il margine della farmacia ritorni al comune. Ovviamente il margine per ritornare al comune deve tenere conto anche dei costi non solo sostenuti a fronte alla farmacia, ma anche sostenuti dalla sede di fatto, che ha proprio la peculiarità di gestire contemporaneamente in questo momento 13 farmacie per poter ad esempio gestire contemporaneamente l'acquisto di tutte le farmacie e quindi avere delle scontistiche particolari. Quindi il concetto che stava leggendo prima sindaco è questo, che la farmacia fattura, vuol dire quello che vende nel corso dell'anno, ha dei costi, i costi principali sono i costi dei prodotti. Normalmente noi abbiamo un margine sulla vendita e il costo del prodotto intorno dal 35-37%. Poi abbiamo il costo del personale, ovviamente più è grande la farmacia, più avrà bisogno di avere operatori al suo interno, farmacisti, assistenti e così via. Poi ci sono i costi di abbonamenti, telecom e quant'altro, cioè i costi diretti di cui si parla. Questi vanno a beneficiare ovviamente ad abbassare quella quantità di margine. Oltre a questi costi ci sono quelli indiretti, cioè quelli che sono sostenuti dalla sede per poter gestire tutta l'infrastruttura. Ecco, per tenere conto di questa alchimia di dati, allora i miei predecessori hanno definito insieme ai comuni che fondavano Fatum questa tabella, cioè di applicare delle regole tale per cui si partiva comunque dal fatturato complessivo a farmacia, applicando dei range all'interno dei quali in funzione del fatturato si andava poi ad applicare il canone. Questo è lo scenario. Cosa succede normalmente? Che la tendenza è ovviamente avere canoni il più alto possibile. Tenete conto che Farco non porta a casa utili. Cioè, l'anno scorso abbiamo portato a casa come Farco, no? come sede abbiamo portato a casa forse il 2%, infatti noi abbiamo dei revisori che ci martellano su questo, che dovremmo incrementare il nostro capitale sociale. Però la nostra volontà, la volontà dei soci, di cui io rappresento, è quella di distribuire al comune. E quindi cerchiamo di distribuire a tutti i comuni in funzione dei risultati di ogni singola farmacia. L'obiettivo vostro è quello finalmente di partire con la farmacia, poi la affronteremo più avanti. Ovviamente il canone iniziale sarà un canone basso, via via col passare degli anni sarà un canone che dovrà andare ad aumentare. Basso perché ogni volta che si apre un punto bisogna creare l'indotto, creare le persone, creare il rapporto di stima e fiducia con i cittadini, fare in modo che la gente venga e così via. Quindi mi sono permesso solo di dire che quello che ha detto il sindaco è perfetto, è quello che c'è scritto sul contratto, la volontà è quella di cercare di distribuire il più possibile quello che vengono ricavate dalle singole farmacie, dalla vostra farmacia al comune, cioè che ritorni a voi per poterlo poi gestire come servizi sociali o quant'altro.
Grazie ingegnere. Quindi io, se i consiglieri non hanno richieste da fare particolari, metterei i voti il punto 2 dell'ordine del giorno, approvazione della bozza del contratto di servizio tra il comune di Fara e la Farcom SRL per il periodo dall'1/1/2023 al 31/12/2028, così come scritto nella bozza che vi è arrivata. Chi è favorevole alzi la mano. Alla manita. Astenuti, contrari, non ce ne sono. Non c'è l'invito. Possiamo fare a meno di approvare degli altri quesiti. Passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno, che è una indiretta conseguenza di quanto abbiamo approvato il punto 2. E recita: approvazione del piano economico finanziario relativo alla sede provvisoria della farmacia comunale di via Bergamo numero 413. Allora, Voi sapete che il comune dal 2017 è socio di Farco, una scelta fatta dalla precedente amministrazione, e proprio la precedente amministrazione aveva, diciamo così, individuato in uno stabile di proprietà comunale di via Locatelli la possibilità di allocarci la farmacia comunale. Al piano terra la farmacia comunale, al piano sopra, con una serie di interventi, una tre o quattro stanze che potevano essere adibite ad ambulatori. Poi le cose sono diventate lunghe per il ricorso della farmacia locale nei confronti della scelta fatta dall'amministrazione di allocare lì la farmacia. Tutto questo ha portato a determinati allungamenti piuttosto corposi. Il TAR si è pronunciato l'anno scorso, si è pronunciato dando ragione su tutta la linea alla posizione del Comune. C'è questo ricorso pendente al Consiglio di Stato, che non inficia il fatto che noi si vada comunque avanti. Quindi con Farco si era elaborato quello che era il piano economico per addentrarci, passatemi il termine, all'interno della struttura individuata a suo tempo, che è la struttura ideale sicuramente, vuoi per la posizione strategica, vuoi perché è un fabbricato di proprietà comunale. Se non che quest'anno, l'anno scorso, le vicissitudini di tipo economico dovute alla guerra piuttosto che altre sono movimenti che hanno portato l'inflazione a determinare un aumento di prezzi vertiginosi, soprattutto in tema di prezzi edilizi, questo forse è legato anche alle scelte fatte dai governi precedenti di dare bonus che hanno del 110%, tanto per farla corta, che ha un po' drogato il mercato edilizio. Un po' le due cose, questo combinato disposto ha fatto esplodere i costi edilizi. E l'analisi dei costi che Farco ha dovuto rimettere in piedi prima di iniziare i lavori ha portato ad una conclusione che al momento suggeriva di non inoltrarci verso un investimento di tale fattura, perché i costi non erano raddoppiati, erano triplicati, e Farco non era nelle condizioni di addivenire ad una spesa di tal fattura. Poi è anche vero che qualora avessimo iniziato i lavori lì, il tempo di che l'opera stessa richiede, visto la vetustà del fabbricato, che è particolare, implicava in un anno e mezzo o due i lavori di ristrutturazione. Tutta questa serie di cose ci hanno, diciamo così, fatto convincere che, stante la necessità di dar corso alla farmacia comunale, anche e soprattutto per il fatto che non è infinito il tempo in cui la concessione, l'esercizio che la Regione ci ha concesso, l'esercizio di aprire questa farmacia comunale, ha una sua scadenza, se non diveniamo i tempi brevi alla sua concreta, la prelazione che il Comune ha scelto di esercitare per l'apertura della farmacia comunale ha una sua data di scadenza, che è stata di certo prorogata a causa del Covid, ma che ha un termine temporale abbastanza ravvicinato. Tutta questa serie di questioni ci hanno spinto ad intraprendere l'idea di in modo provvisorio aprire comunque la farmacia. Nel frattempo capire come il mercato, soprattutto il mercato edilizio, si assestava, e poi eventualmente rifare un investimento mirato sull'edificio a suo tempo individuato. Nel frattempo, appunto, per non perdere la prelazione, era necessario dar corso ad istituire la farmacia comunale. In che modo? L'unica strada era quella di cercare un posto in affitto, perché il comune non aveva. Teniamo presente poi che c'è sempre la pianta organica che determina, per scelta fatta a suo tempo e avvallata dalla Regione Lombardia, che determina la possibilità nel nostro paese di costituire una seconda farmacia secondo la pianta organica. Nel nostro caso specifico, osservando una linea di demarcazione che è la strada provinciale. Siccome la farmacia esistente è al di qua della provinciale, di qua intendo verso il centro storico, la seconda farmacia deve per forza di cose, nel rispetto della pianta organica, essere costituita al di là della provinciale. Al di là della provinciale, il comune, a parte il fabbricato di Via Locatelli, non ha altri fabbricati, e quindi si è divenuti all'idea di cercare in loco un posto in affitto e si è pensato di fare una sorta di bando per capire se c'era la possibilità da parte di qualche operatore piuttosto che qualche proprietario di immobile adeguato di rendersi disponibile per affittare un locale a farmacia. C'è stata una sola disponibilità, una sola persona ha partecipato a questo bando ed è il proprietario dello stabile di Via Bergamo numero 413, per intenderci i locali accanto al distributore di carburante sulla Via Bergamo. Farcom ha elaborato un suo piano finanziario per sistemare quel locale a farmacia e noi questa sera siamo chiamati ad analizzare il piano economico e, bontà vostra, ad approvarlo se siamo d'accordo. Per cui io cederei volentieri la parola ancora all'ingegner Buffo, il quale si presenta il piano economico per la costituzione di questa farmacia provvisoria in via Bergamo numero 413. Prego, ingegner.
Grazie. Il sindaco ha già raccontato moltissimo, io ho preparato un paio di slide per raccontarvi quello che vi ha detto fondamentalmente il sindaco, quindi vado molto veloce. Il rapporto con voi nasce nel 2017 e purtroppo per una serie di fattori non sotto il nostro controllo ad oggi non siamo riusciti a raggiungere la farmacia. Sono venuto qua a partecipare al vostro consiglio comunale nell'ottobre 2020 pensando che saremmo partiti con una proposta e si parlava di una farmacia che sarebbe costata intorno a poco meno di 700.000 euro. Questo era l'obiettivo, 675, se non parla memoria. Poi tutta una serie di fattori collaterali, ha fatto sì che questa cosa non si arrivasse. Non ultimo, abbiamo fatto una manifestazione di interesse, aveva risposto effettivamente un'azienda che era interessata allora a fare la farmacia, abbiamo fatto poi il bando di gara, l'azienda si è presentata, ha avuto una documentazione, ha fatto una visita e mi ha risposto, scusate l'espressione, con una pernacchia. Questo è successo all'agosto 2022. Perché una pernacchia? Per quello che ha detto poc'anzi il sindaco, perché le condizioni economiche su cui abbiamo fatto, gli architetti hanno fatto le valutazioni, non rispondevano più alle condizioni economiche attuali, cioè in agosto. Quindi la valorizzazione per fare la farmacia non era più nei 700.000 euro, si andava ben oltre i milioni di euro e così via. Questa, che cosa faccio, spiego che cosa vuol dire per noi fare una farmacia. Vuol dire che noi, come Farcom, anticipiamo economicamente tutti i soldi. Voi come comune, in prima ipotesi, non avete uscite economiche. È Farcom che si occupa di sostenere tutte le spese per la realizzazione della farmacia. Poi ovviamente non è che noi siamo generosi di regalare una farmacia. Nel corso degli anni ci sono gli ammortamenti che poi vanno a incidere sui canoni e recuperiamo pian pianino gli investimenti. Però essendo io amministratore di una società che gestisce N soci, non ho la capacità e la forza economica, lo dico in maniera stretta, come ho già detto al signor qualche volte, di prendere e dire la mia liquidità la do tutta alla Fana, perché il giorno dopo mi si presenta più il tema e mi dice: buffo, vorrei fare la farmacia da un'altra parte, io non ho più la capacità di rispondere. Ed è per questo che ho alzato la manina e ho detto: attenzione, noi su questi valori in questo momento non ci sentiamo di proseguire, è un valore troppo alto ed è rischioso per farlo se stessi. La cosa che suggeriamo è, come abbiamo già fatto in altri comuni, è facciamo una farmacia provvisoria. La farmacia provvisoria ha sicuramente dei costi più bassi, adesso poi vedremo, ha il vantaggio che voi andate a realizzare la farmacia, quindi bloccate quella prelazione diventa la vostra farmacia, ha il vantaggio che la licenza acquista un valore economico. Cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che nel momento in cui avete una farmacia, se è partita già da un mese, voi potenzialmente potete ringraziare Falco, se no, salutarci e vendere la licenza a qualcun altro. In quel momento quell'oggetto ha un valore, se esiste la farmacia e se esiste la licenza. Se avete la prelazione non esiste, non ha nessun tipo di valore. Scusate, io sono molto franco nelle cose. Quindi la proposta che poi è stata accolta a seguito è: facciamo delle valutazioni per capire come si poteva fare una farmacia comunale. Quindi è stato fatto un bando, anche questo, una prestazione di interesse del comunale per verificare l'area, come ha detto il sindaco, c'è stata una risposta, abbiamo valutato i locali, li abbiamo ritenuti opportuni, anche se poi adesso vi faccio vedere, ci sarà da fare un investimento, perché non partiamo da locali che vengono utilizzati oggi per fare un negozio, ma un insieme di, tra magazzino e negozio. Però insomma riteniamo che il progetto che vi andiamo a presentare sia di interesse. Allora, come diceva il sindaco, è ubicato nella zona di via Bergamo 413. Io qua ho cercato di portarvi la mappa di Google Maps, voi conoscete meglio di me fare, quindi riuscite a contestualizzare dove si trova. Questi sono i locali. La zona, analizzando con l'amministrazione comunale, ci è stato rassicurato che uno è una zona di passaggio, questo ce ne siamo sicuri, due che c'è a fianco in questo momento un bar che non è in funzione ma speriamo che entri in funzione presto, tre c'è comunque un distributore di benzina, quindi la gente si ferma per il distributore, quattro di fronte verrà costruito nei prossimi mesi un supermercato, quindi dovrebbe essere comunque un punto in cui potenzialmente cittadini e non cittadini sono di transito. La zona riservata alla farmacia comunale è quella che ho indicato con questo marchingino del bianco sovrapposto. Cioè, quindi vedete che è una zona a destra che sembra già un negozio di per sé, però la zona a sinistra, che vedete quel portone, è una zona di transito, cioè che collega l'esterno con un'altra area interna che dovrà essere trasformata in locali fruibili per far diventare un unitario di farmacia. Il progetto che è stato disegnato dal nostro architetto, seguendo tutte le normative, fare una farmacia provvisoria ci obbliga comunque a rispettare le normative. Non possiamo andare indietro nel momento in cui costruiamo. Se fosse stato un locale già presente, già, non so, questo è un negozio di vestiti che funzionava già e così via, alcune cose potevamo andare indietro, ma nel momento in cui facciamo una ristrutturazione così completa, la TS ci chiede il rispetto di tutte le norme. Questo cosa vuol dire? Quindi banalmente vedete che se non si muove poco, qua abbiamo un ingresso con la bussola con il passaparco notturno, cioè obbligatorio, perché la farmacia farà dei turni notturni, tal per cui durante la notte non si entra ma si interagisce tramite un passaparco. Ci sarà qua dietro la toilette anche per disabili, quindi utilizzate gli aeroportori che operano nella farmacia, ma qualora se qualche cittadino avesse bisogno con particolare necessità è usufruibile. C'è una zona di vendita, una serie di teste utilizzati per il rapporto tra il cliente e i farmacisti, una piccola zona dedicata a tutte quelle che sono esami che possono essere fatti per la farmacia. Scusate, ok, una zona dedicata all'archivio dei Mancinali, e questo. Qua dietro invece sono tutte le altre zone che esistono, a cui non faremo accesso. Quindi è questa che voi vedete, questa parte alta, è quel passaggio che va completamente rifatto. Okay? Quindi va rifatto la parte del sottotetto, va rifatto la parte del pavimento, del pavimento, quindi un intervento importante. Ok, questo è il passaggio successivo. Qual è l'idea di progetto? Se incrociando le dita tutte le cose vanno a finire. E se abbiamo l'ok dalla parte del comune di portare avanti questo progetto, noi ipotizziamo che con metà di febbraio di iniziare i lavori, e con l'obiettivo di cercare di chiudere i lavori a luglio, metà luglio massimo. Okay. Tenete conto che oltre al livello di attività di ristrutturazione, adesso c'è un macro elenco di attività, ci sono anche poi tutti i permessi e i controlli e le certificazioni che la PS deve fare per verificare la bontà di come è stato implementato la soluzione. Okay. Ecco qua. L'impatto economico che dovrà sostenere Falcon, che poi dopo sarà ribaltato nei prossimi anni sulla farmacia, è pari a 240.000 euro. Opere di 85.000, che cosa vuol dire? Demolizione, scavi, respiro, implementazione, manutenzione facciata, realizzazione di impianti che non ci sono, elettrici, idraulici, climatizzazione, connessione internet che ci serve, istituzioni fissi. Poi ci sono impianti 55, gli arredi e altre finiture 70.000, spese tecniche, vuol dire tutte le attività di progettazione dei vari professionisti, e poi abbiamo messo 10.000 euro imprevisti perché ci capita sempre qualcosa. Quindi questo a grandi linee è il nostro budget di spesa. Okay. L'ipotesi nostra del piano è una progettazione con un piano di ammortamento in 12 anni, sia per quanto riguarda le opere di ristrutturazione, sia per quanto riguarda gli arredi e attrezzature. Qua a fianco, in piccolo, mi scuso, poi vi manderò copia di questo documento, c'è un prospetto che vede più o meno il piano di ammortamento distribuito dal 2023 fino al 2041. È ovvio che il primo anno sarà un impatto molto basso perché sono 6 mesi, poi piano in anno avremo un impatto costante fino ad andare a finire dopo il 12° anno di età nel 2035, che andrà via via scemando. Le varie colonne, tanto per capire, sono gli ammortamenti legati agli investimenti, sia di situazione che di arrivo. Poi abbiamo messo un ammortamento fisso di 5.000 euro, non è sempre così, però è una previsione, che sono tutti gli investimenti che vengono fatti lato sede e che vengono distribuiti sulle varie farmacie. Totale ammortamenti, poi abbiamo messo, non voglio farvi sottolineare, lo 0,25% degli interessi. Noi siamo obbligati a metterlo, uno perché avendo appunto revisori e nel rispetto di tutti i soldi, noi in questo momento stiamo prestando liquidità a Fara per fare un investimento, quindi dobbiamo mettere un piccolo interesse. 0,25, se qualcuno sa l'interesse che ci sono oggi bancari, si rende conto che è proprio un'inezia. Okay, questo è il piano di massima. Cioè, dopo. Okay. Assunzioni. Quali sono le assunzioni per capire quelli che noi abbiamo fatto, per capire quali potrebbero essere potenziali ritardi della farmacia? Le assunzioni le facciamo in funzione dell'esperienza che abbiamo maturato in questi anni che lavoriamo con tutte le varie farmacie, con comuni più o meno nelle vostre dimensioni. Quindi abbiamo ipotizzato che gli utenti regime saranno circa il 40% della popolazione. Questa è un'ipotesi legato al fatto che ovviamente faremo tutto lo sforzo insieme a voi, con l'amministrazione, per rendere nota a tutta la popolazione l'esistenza di una farmacia comunale. Che ricordo, forse l'ho già detto in qualche altra occasione, ma mi piace ripeterlo, è la vostra farmacia comunale. è il punto attraverso il quale voi potrete applicare le vostre politiche sociali e noi saremo a vostra disposizione per implementare le vostre politiche sociali. Poi su questo ci ritorniamo. La spesa medica pro capita è quella data dalle statistiche che ci arrivano dall'Associazione Nazionale delle Farmacie Comunali, quanto vengono normalmente spese per ogni persona nel nord Italia, quindi sono 300 euro ovviamente, sembra tantissimo, purtroppo è così. Abbiamo ipotizzato che ci saranno due operatori, un direttore e un farmacista e un commesso al 50%. Questo sempre comunque vuol dire che Falcon si occupa di gestire tutte le eventuali assenze, fa parte della gestione della sede, di organizzare la garanzia che la farmacia sia operativa. Abbiamo ipotizzato in questo momento un orario di servizio normale, cioè vuol dire 44 ore a settimana, 8 ore di apertura tutti i giorni, vuol dire che non c'è il continuato, vuol dire che c'è la pausa pranzo, vuol dire, e che il sabato mattina si faccia solo 4 ore. L'aumentare le ore, questo poi lo valuteremo, tenete conto che aumentare le ore potrebbe portare un aumento di ricavi, ma col punto di domanda, ma una certezza di aumenta costi. Quindi il fatto di aumentare le ore di solito lo facciamo dopo qualche mese, ci rendiamo conto se c'è gente che continua a bussare la porta all'una, perché magari va davanti al supermercato, c'è un bar per fare la pausa pranzo e ha bisogno di la farmacia, allora torneremo a confrontarci con voi e dirvi probabilmente ha senso aumentare. Quindi tutte le riflessioni che fanno. E poi c'è il contratto di affitto che abbiamo già convenuto, ma l'abbiamo ancora siglato fin tanto che non abbiamo ancora procedere, di 6+6. L'ipotesi fatturato in base alle assunzioni è che nel primo semestre faremo 320.000 euro. Ecco, tutte le assunzioni che noi facciamo sono assunzioni di tipo restrittivo, cioè non siamo soliti a dire avevamo detto così, ma invece cosa? Di solito, io sono amministratore di questa società ormai dal 2018, chi si occupa di questa attività, cioè per esempio il dottor Pinetti, non facciamo mai, chiedo questo sforzo, di fare il passo più lungo della gamba. Cioè, se scriviamo più 120, noi ipotizziamo di fare di più, okay. Però per avere una garanzia, perché come voi sapete, più di me, voi poi avete bisogno di sapere qual è il canone, perché lo dovete dichiarare in anticipo rispetto all'anno successivo. Quindi noi vi dobbiamo dare un dato che sia il più possibile attendibile. Poi ovvio ci possono essere eventi, Covid non controllabili, guerre non controllabili, così via, che possono inficiare, però insomma questo. Il costo del venduto, come abbiamo anticipato prima, è il 77% fatturato, quindi siamo intorno al 37% di margine, del primo margine. Il costo del personale saranno iniziali 110.000 euro e poi andrà a incrementarsi fino a 180.000 euro. Costi operativi, cioè tutti quei costi che consentono alla farmacia di funzionare, variano tra il 13% e il 14%. Questa tabella non ve la leggo, vi do solo il senso della... è quel discorso che si faceva nel primo punto all'ordine del giorno, cioè il canone. Il canone è quello che viene determinato in base a tutte queste colonne e in fondo quel risultato che si ottiene. Quindi abbiamo cercato di costruire i numeri in modo tale da avere sin da subito un risultato nonostante il piano di ammortamento. Questo cosa vuol dire qui? Vuol dire che avrete una farmacia che sarà capace di pagarsi in maniera autonoma gli investimenti necessari per costruire la farmacia stessa. Vuol dire che sì, caspita, buffo, mi dà solo 3.500 euro, sì, però intanto dopo 6 mesi avete una farmacia che sta andando, dei servizi ai vostri cittadini, ha un valore per la farmacia che nel momento in cui decidete di andarla, spero di no, a rivenderla per qualche motivo, per necessità di liquidità, ha un valore che è molto di più del suo fatturato. Via via il risultato si incrementa per passare il tempo. Ribadisco, questi risultati qua sono dati legati a previsioni low profile, molto basse. Okay? Queste sono le indicazioni che vi passo. Cosa c'è ancora? Ecco. Questo è un elenco dei servizi che normalmente andiamo a inserire all'interno della farmacia comunale di fatto. Okay. Valuteremo insieme a voi quali sono tutti quei servizi o se ce ne sono degli altri che possono essere inseriti. Non tutti hanno tutti i servizi. Faccio un esempio tanto per essere chiaro. Cioè, su richiesta del comune, kit di benvenuto 061. Pessano, con Bornago, così come Rizzolo per Rissi, hanno deciso di utilizzare la farmacia per erogare un bonus a tutte le famiglie residenti nel comune che hanno un bambino Pessano da 06 e Rizzolo da 03, tale per cui ricevono tramite la farmacia un buono di spesa che possono utilizzare nel corso dei 3 anni per prendere il medicinale e tutto quello che serve per la gestione del bambino. Questo è ovvio che non è business per la farmacia, non è business, perché noi ogni prodotto per abbassare i costi non ci mettiamo margine, okay? Quindi non è business economico dal punto di vista neanche del comune, ma è un grande valore per il comune. Okay? Quindi siamo nelle politiche sociali. Viene utilizzata la farmacia per decidere come erogare politiche sociali verso le famiglie o verso altre tipologie di persone. Noi siamo pronti ad ascoltare e a raccontarvi quello che noi facciamo già su altri comuni e decidere se alcune cose possono essere fatte o alcune cose non possono essere fatte. Okay? Questo è lo scenario. Io non vi tedio, altrimenti lascio voi domande.
Grazie, ingegnere. Se avete chiarimenti o considerazioni, ingegnere, a vostra disposizione, anche il dottor Chino. Personalmente,
volevo chiedere all'ingegnere Buffo di tornare alla slide 5. Pagina 5 forse era. Perfetto. Volevo chiedere se era possibile mettere altri 2 parcheggi, perché mi sembrano un po' pochi 3 parcheggi davanti alla farmacia, che non siano parcheggi fissi, ma magari anche a tempo, ok, però mi sembra un po' poco il servizio di parcheggio. Magari sbordate sull'altra parte, cioè
torno su questa slide perché così almeno vediamo l'immagine. L'architetto ovviamente si occupa di disegnare la farmacia, ovviamente tutto quello che è esterno poi ovviamente noi andremo a condividerlo con voi. L'osservazione che ha fatto è assolutamente corretta per tutti. Le 2 osservazioni. Uno è, noi chiediamo a tutti i comuni di mettere parcheggi limitrofi alla farmacia a tempo, in modo tale che non vengano utilizzati come parcheggi definitivi, ma possono essere utilizzati per chi usufruisce della farmacia per arrivare, andare e via. L'altra osservazione è, più parcheggi abbiamo, meglio è. Se lì abbiamo possibilità, adesso io vedo lì, ci sono anche davanti al bar, ci sono degli spazi. Se tutti quegli spazi lì, senza andare a limitare l'ingresso alla quinta, possiamo utilizzarli ben meglio.
Se è possibile anche utilizzare gli spazi dietro al distributore, perché sotto dietro c'è una bella parte per utilizzare come parcheggio, eventualmente con la pelle potete chiedere anche questo.
Certo, sì. So che anche dall'altra parte della strada sono
2 parcheggi.
Ci sono 2 parcheggi.
Sì. E poi c'è la fermata dell'autobus.
Sì.
Un altro versamento diventa un po' difficoltoso, dovremmo mettere anche in sicurezza la strada, che la vedo un po'. È preferibile entrare e uscire dalla parte, diciamo, destra, salendo verso la nostra. senza attraversamento della pedone o il parcheggio dall'altra parte.
Non sapevo della zona dietro che si può utilizzare. Fatto bene a sottolinearlo, così lo faccio presente nel momento in cui andiamo a stipulare l'accordo.
Una zona sterrata, perché non ha, diciamo, utilizzato forse per il parcheggio di quando c'era l'officina dietro. Sì. Però se lei ne concede il parcheggio sarebbe buona cosa.
Va bene. Grazie.
Prego.
Le mie considerazioni sono del tutto positive, al di là di questi aspetti tecnici. Ricordiamoci che siamo su area privata, per cui le cose vanno un po' concordate. Poi di certo il fatto di avere davanti il supermercato con l'attraversamento semaforico chiamata potrà magari agevolare anche l'afflusso di utenti del supermercato. Penso che la soluzione che andiamo a che vi chiedo di approvare sia la soluzione ottimale data la situazione. È logico che tutti avremmo preferito, spendendo 700.000 euro, sistemare l'immobile comunale, che magari viene adesso che rischia di sprofondare, e avremmo avuto la farmacia di pianta stabile. Situazione data non è questa, è inutile che ci giriamo attorno, non è possibile. Per cui o lasciamo andare la farmacia dove deve andare e ce la scordiamo la farmacia comunale perché scadono i tempi della prelazione e non è possibile, perché questo va sottolineato, non è possibile andare sul mercato con la licenza se prima non si è realizzata concretamente la farmacia. Non è possibile mettere all'asta la licenza che abbiamo, se prima non si concretizza una farmacia. Per cui, certo, sono spese rilevanti questi 240.000 euro che poi vanno ripartiti sui 6+6 anni, però questa è la situazione. Noi abbiamo la fortuna, sicuramente, di appoggiarci a una società, che è la società Farma, che ha un'esperienza molto documentata e molto forte, in farmacie comunali da anni e anni, e tutti, io vi posso assicurare che tutti i sindaci i cui comuni aderiscono a far come hanno una farmacia comunale sono tutti, lo sento nelle assemblee, non ho mai parlato perché non ho titolo per parlare, non avendo la farmacia attiva, ma sento tutti i sindaci che sono molto molto soddisfatti e per il guadagno economico che la farmacia dà, ma soprattutto per il servizio che Farcom riesce, d'accordo con i comuni, a realizzare nei vari paesi in cui è costituita la farmacia comunale. Per cui questo mi dà la garanzia che noi stiamo facendo il passo giusto. È per questo che chiedo ai consiglieri di fare vostro questo mio pensiero, che stiamo facendo la cosa giusta, e vi chiedo di approvare quello che andiamo costituendo. Prego, consiglieri, se non avete altre sottolineature, se solo vuol dire qualcosa, pienamente convinta della soluzione, per cui io vi chiedo se siete d'accordo ad approvare il punto 3 dell'ordine del giorno. Approvazione del piano economico finanziario relativo alla sede provvisoria della farmacia comunale di via Bergamo numero 443, così come illustrato dall'ingegner Buffo, che è l'amministratore delegato della società. Se siete d'accordo, vi chiedo di votarla. Prego, consigliere. Chi è d'accordo, alzi la mano. Alla unanimità dei presenti, non approviamo un'idea di unanimità neanche in questo caso. Immediatamente allora bisogna provare di altre eseguibilità, così io sono più contento perché almeno anche fatto tutti sono contenti, così almeno anche fatto può iniziare con i suoi percorsi concorsuali piuttosto che assegnazione di lavori. Per cui vi chiedo, consigliere, di approvare anche l'immediata eseguibilità di questo ordine del giorno. Chi è favorevole all'immediata eseguibilità, alzi la mano. Alla unanimità vi presento. Bene, vi ringrazio, così come ringrazio Franco.
Grazie a voi. Grazie a voi.
Della presenza e della illustrazione che ci avete fatto, al punto che ci avete convinti ancora di più della bontà di questa scelta. Grazie mille.
Grazie.
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 Un minuto di tempo che andiamo su di una questa volta è funzionato tutto,
sì.
Allora, passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno, approvazione, il punto 4, scusate, approvazione del documento unico di programmazione 2023-2025, è il DUP, il documento unico di programmazione. Prima di dare, vorrei che gli assessori illustrassero quanto il DUP, che è il documento di base, diciamo così, che esplicita le linee ideali dell'amministrazione per l'anno in corso, per l'anno su cui andiamo ad approvare il bilancio. Ed è un documento essenziale, obbligatorio, come è legato al bilancio. Io ho redatto un documento, una premessa che vi vado a leggere prima di dare la parola ai singoli assessori. Consiglieri concittadini, sottolineo alcune considerazioni che fanno da introduzione anche politica al presente documento. Il DUP è un documento importante e impegnativo e rappresenta l'elemento programmatorio principale per lo svolgersi della vita amministrativa dell'ente comune di Fargenadada. Importante perché esso getta le basi per investimenti significativi nel nostro territorio comunale, impegnativo perché è redatto in presenza delle tante incognite che gravitano e potranno gravitare sulla finanza pubblica nell'arco del prossimo triennio. Del resto, se ripercorriamo con la memoria gli ultimi tre anni, questi sono stati profondamente segnati dall'inattesa emergenza epidemiologica e ci ha visti impegnati soprattutto nel fronteggiare le criticità generate dalla pandemia. Ciò che ci aspetta nel prossimo triennio è ancora ricco di tante incognite, siano esse legate al problema pandemico, siano esse generate dal fatto che l'economia generale risentirà negativamente dei gravi danni determinati da altri fattori. Penso in particolare ai problemi generati da che la Federazione Russa ha attuato l'invasione dell'Ucraina, generando un aumento dei prezzi dell'energia e con ciò sprigionando una spirale inflazionistica assai grave. Nonostante questo, il nostro Comune, cercando di dare concreta attuazione al programma elettorale, sta operando e ancora opererà per consentire al nostro Paese quel salto qualitativo in termini di opere e di servizi. Nel dettaglio, nel presente DUP, viene rappresentato quanto l'amministrazione attuerà nella propria programmazione, sia per le opere pubbliche e gli investimenti, sia per il mantenimento e il miglioramento dei numerosi servizi. Fra l'altro, la presente programmazione, al fine di mantenere i necessari equilibri finanziari, non prevede interventi che possono ulteriormente appesantire l'imposizione fiscale e o tariffaria a carico dei contribuenti e degli utenti dei vari servizi comunali. Essenziale sarà comunque prevedere, per quanto possibile, una politica di contenimento delle spese ordinarie, utili a permettere positivi effetti sul bilancio del nostro comune, che potrà essere gravato da spese di difficile definizione anche alla luce dei problemi energetici con aggravio dei costi da essi generato. È anche vero, si sente, che probabilmente i prezzi dell'energia caleranno. Quando ho scritto questa premessa, la situazione non era ancora così tendente, diciamo così, alla tranquillità. Però è tutto da vedere, perché la situazione internazionale può precipitare, può aggravarsi, per cui la pianificazione generale delle nostre spese terrà inoltre in debita considerazione i possibili interventi legati ai contributi acquisiti o acquisibili mediante il PNRR, con le opportunità che in tale ambito il nostro ente potrà eventualmente cogliere. Sottolineo la necessità di continuare con il coinvolgimento della cittadinanza, soprattutto attraverso una comunicazione puntuale e continua. Concludo ringraziando la struttura amministrativa del Comune con i vari responsabili e tutti i 25 dipendenti, affiancati da personale a contratto o presente mediante l'utilizzo di strumenti di inserimento lavorativo. Solo con un'efficace azione collaborativa tra la struttura politica e quella amministrativa, il nostro Comune e più in generale la nostra comunità potrà continuare a promuovere efficienza e attenzione al bene comune. Detto questo, lascio la parola ai vari assessori, così potranno addentrarsi per quanto possibile nell'elencare quelli che sono la programmazione, il dub triennale, però voi concentratevi sulla spiegazione di quello che prevede il nostro bilancio, che poi approveremo, forse, se siete d'accordo. Per cui cedo la parola per primo all'assessore Burlini. Prego, Giulietto, per i servizi sociali.
Buonasera a tutti. Per quanto riguarda le politiche sociali, l'obiettivo strategico primario appunto è quello relativo al funzionamento e alla fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale, soprattutto a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili e dei soggetti a rischio di esclusione sociale, incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito. Praticamente sono incluse anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche sia a livello territoriale che di ambito. Praticamente si andrà a intervenire per l'infanzia, per i minori e per l'asilo nido. Il proseguimento per un progetto di sistema integrato da 0 a 6 anni per, e praticamente dovremo anche in futuro riuscire, anche se non sarà per quest'anno, il polo dell'infanzia, e sosterremo comunque le famiglie nel loro ruolo educativo e di cura per favorire una presa in carico delle fragilità familiari anche in termini di prevenzione. Proseguiremo anche sul percorso del dopo di noi e la creazione di progetti di vita in collaborazione con gli enti gestori del territorio. Nel 2021 era stato avviato il progetto sovracomunale di luogo in luogo presso la struttura che il Comune di Fara ha messo a disposizione, e l'obiettivo è quello di implementare il servizio e la creazione di una rete di comunità, oltre ad ampliare anche la collaborazione con le famiglie delle persone con disabilità per la costruzione del progetto di vita. Ci saranno sempre degli interventi rivolti agli anziani, e per cui con anche un'analisi, un livello di ambito dell'attivazione di percorsi di residenzialità leggera per anziani e servizi di prossimità, dando anche una consulenza ai nuclei familiari per l'attività di assistenza domiciliare, attivando anche con le famiglie delle progettazioni appunto con i caregiver per l'accesso alle varie misure di aiuto e di sostegno. Ci saranno anche degli interventi per i soggetti a rischio di esclusione, oltre ad interventi alle famiglie, creando dei protocolli di intesa con le realtà con cui si attivano i confronti per la messa proprio in atto di azioni a sostegno delle varie fragilità. ci sarà comunque ancora la programmazione e il governo delle reti dei servizi sociosanitari e sociali con l'implementazione del servizio sociale appunto. E gli obiettivi operativi sono quelli di utilizzare dei trasferimenti economici a risorsa sociale per la gestione dei servizi di ambito relativi al nucleo integrativo lavorativo, ai servizi di assistenza domiciliare, all'assistenza domiciliare minori e all'assistenza domiciliare per i disabili. Quindi penso che dovrei aver detto tutto. Oltre poi, chiaramente, come già è stato presentato adesso, l'avvio della farmacia.
Certo, perché la farmacia ci darà la possibilità, dice il dottor Buffo, di implementare magari nuovi servizi tipo sociali di vostra popolazione, per cui sarà necessario collaborare con la direzione di Farco per vedere di studiare qualche intervento di tipo sociale. Questo sicuramente. Bene, grazie. Direi di sentire l'assessore Moranesi, così si parla un po' degli eventi culturali in programma, delle politiche giovanili piuttosto che della scuola. Quindi, prego, Gesù.
Okay, buonasera, parto dalla cultura e la promozione del territorio. La cultura deve essere intesa come crescita dell'individuo e innalzamento del livello di civiltà della cittadinanza ed è un aspetto importante per la crescita sociale del nostro territorio. Coinvolgere più persone possibili attraverso una proposta ampia e diversificata, favorendo la partecipazione del maggior numero possibile dei nostri cittadini, è l'obiettivo che ci siamo posti come amministrazione. Un ruolo importante viene svolto dalla biblioteca comunale, che è uno strumento gratuito e indispensabile a cui accedere per soddisfare i più svariati bisogni di informazioni. Un luogo che, già protagonista di importanti lavori di ristrutturazione, oggi si appresta ad essere interprete di tutti i bisogni culturali. Molteplici sono le attività culturali che sono state offerte e che continuano ad essere proposte. Quest'anno ci vede particolarmente coinvolti e protagonisti all'interno di un progetto di rete con i sistemi bibliotecari di Vergano Brescia nell'anno della cultura. Viene spontaneo quindi progettare in maniera più ampia e aggiungere alla consueta programmazione eventi inediti da offrire non solo ai nostri cittadini, ma nell'ottica di promozione del nostro territorio allargato anche alle altre realtà. C'è un dialogo sempre aperto di collaborazione con enti del territorio come Pergola per Scoprire, il Parco Alda Nord e l'Ecomuseo, il Festival dei Luoghi dell'Arda, in collaborazione con Plato Invito, l'Università del Sapere ed anche con la Compagnia Teatrale, nonché esperti per quanto riguarda incontri culturali di varie tipologie, festival culturali e musicali in collaborazione con associazioni del nostro territorio. Passerei alla politica dell'istruzione. Consapevole dell'importanza della scuola come strumento di educazione e formazione, del suo valore sociale e del ruolo fondamentale che essa riveste all'interno di ogni comunità, la nostra amministrazione presta grande attenzione a questo tema e si muove in stretto coordinamento con la dirigenza scolastica, allo scopo di favorire il miglior servizio possibile nell'ambito e nel rispetto delle proprie competenze. L'elaborazione del piano di libero studio si fonda quindi necessariamente sulla collaborazione reciproca tra amministrazione e istituzione scolastica, in modo che si forniscano risposte adeguate alle necessità di formazione del nostro territorio. L'amministrazione comunale contribuisce all'arricchimento e all'ampliamento dell'offerta formativa, finanziando progetti educativi e didattici proposti dalle scuole per implementare qualitativamente il piano dell'offerta formativa e sostenere la didattica nella sua accezione più ampia. L'azione amministrativa sarà mirata alla conferma e potenziamento dei servizi di supporto, quali l'assistenza alla disabilità delle scuole, il trasporto scolastico, il pre-scuola e post-scuola, la refezione scolastica, dall'anno scorso la gestione delle cellule librarie, i contributi per gli acquisti di libri di testo per la scuola primaria e la valorizzazione dei meritevoli mediante borse di studio. Il piano di offerta formativa relativamente all'anno scolastico 2022-2023, ove possibile compatibilmente con la programmazione delle attività didattiche previste, potranno essere anche avviati più del contatto diretto con i più indicati. collaborazione con la protezione civile e sezione di Fara, educazione ambientale in collaborazione con il Parco Aga Nord, con il progetto Voglio una scuola a cielo aperto e anche con il Comitato Tutela Ambiente all'interno del progetto Adolfo Magro, promozione alla lettura in collaborazione con la biblioteca comunale attraverso esperti, scelte in relazione agli argomenti offerti dall'amministrazione comunale e concordati con la scuola. Nati per legge, che è un progetto nazionale, promosso dai giovani italiani, educazione alimentare, collaborazione quest'anno con la signora Anna Chiara Merisio, che presenta il suo libro Tutti i primi disturbo, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, che dal 2007 l'amministrazione è formalmente riconosciuto. E ripartiamo da Facciamo lo Sport in collaborazione con Risorsa Sociale Ampio di Treviglio e Associazioni Sportive del Territorio, quindi per quanto riguarda la scuola anche questo. Mentre per le politiche giovanili, l'amministrazione comunale, attenta ai bisogni dei cittadini del nostro paese, ha deciso di investire energie e risorse a favore dei giovani. Il nostro motto è costruire politiche per i giovani con i giovani. Ha quindi deliberato di costituire un tavolo di lavoro per meglio comprendere le esigenze dei nostri giovani, appunto della nostra comunità. Il primo obiettivo del gruppo di lavoro è stato quello di conoscere i giovani, indagare i loro bisogni e le loro aspettative. A questo proposito sono stati proposti due questionari, uno ancora nato per i ragazzi dei 13 e 17 anni e quello riferito ai giovani tra i 18 e i 25 anni già lavorato. Dal proposito si stanno mettendo in atto azioni volte al coinvolgimento dei giovani sia in ambito formativo ed educativo, sia in termini di ascolto e promozione del loro benessere. Fondamentale, direi sincronico, è stato l'incontro con la Fondazione Solaritas, fondazione finanziata da Confindustria e che solitamente opera negli istituti scolastici o universitari, che ha chiesto appunto a noi di introdurre questo progetto anche qua nel nostro paese. E ha permesso di effettuare la prima attività per i giovani focalizzata sul tema dell'orientamento scolastico e lavorativo. È partito infatti il primo gruppo composto da alcuni ragazzi paresi, è il primo progetto e ci auguriamo appunto che in futuro questo verrà avviato, permettendo questa offerta e collaborazione con questa fondazione per rispondere alle esigenze dei nostri giovani.
Grazie. Allora, un inciso soltanto. Se la politica scolastica in tutti gli anni è sempre stata molto attenta, non è ancora sicuramente. Devo dire che la politica culturale, credetemi, ha conosciuto in questi anni un'esplosione di iniziative. Per cui devo ringraziare l'assessore e il gruppo di collaboratori che affianca l'assessore nel programmare le attività culturali di promozione del territorio. Ricordo semplicemente che l'anno scorso, per esempio, abbiamo avuto la giornata del FAI che ha prodotto un successo molto, molto forte. Promuovere il territorio è una cosa a cui questa amministrazione, è scritto nel suo programma, tiene particolare. In modo particolare, per cui devo dire che veramente le iniziative fatte hanno suscitato interesse persino del FAI, che ha deciso di proporre la giornata FAI qui a Fara l'anno scorso. Altre iniziative so che sono in ballo, ho visto un calendario di iniziative culturali molto intenso, per cui torno a dire complimenti e grazie a chi collabora, a te e a chi collabora con te per questa perfetta sincronia.
Certo, diciamo che questo, quello di quest'anno, il progetto grosso di quest'anno è proprio quello legato al Bergamo Crescita Capitale della Cultura, che si basa poi su quello che si chiama produzioni interrotte riguardo ai lavori. Noi ci siamo presentati con l'edificio, sottolineo che quest'anno sono anche 150 anni di fondazione dell'edificio. Stiamo ancora lavorando
sicuramente. Un altro discorso vale anche per le politiche giovanili, ci sono fatto tanto parlare grazie anche a persone del territorio che concretamente si dicono disposte a seguire le proprie giovanili, qualcosa si sta muovendo, per cui sono molto contento. Ci dai la parola all'assessore Pioldi, perché anche nello sport, insomma, questa amministrazione, soprattutto l'anno scorso, ha mosso un po' le acque. Voi sapete che stiamo ristrutturando il centro sportivo, che sarà occasione anche di promozione sportiva ancora più marcata del territorio, per cui io do a te di mostrare quelle che sono le prospettive per l'anno in corso. Grazie.
Come la ZUP nella missione 6, che sono le politiche giovanili, lo sport e tempo libero, abbiamo l'obiettivo strategico che è collaborare proattivamente intercettando per tempo le richieste delle associazioni per consentire allo sport di rimanere un settore vivo e di favorire la crescita e renderlo accessibile anche alle situazioni di fragilità e disabilità. Poi abbiamo una nuova concessione in gestione degli impianti sportivi di via Resighetti e delle palestre comunali, poi il mantenimento, efficienza e sicurezza degli impianti sportivi e palestre di proprietà comunale, adeguamento e miglioramento delle strutture sportive e le attività varie del tempo libero al chiuso presso il centro di aggregazione, l'immobile, balcone e borsellino all'aperto. Come programma dello sport e del tempo libero, lo sport come educazione, questa dovrebbe essere la motivazione di fondo che anima e sostiene tutti coloro che con impegno operano in questo settore. In quest'ottica diventa importante garantire a tutte le agenzie formative coinvolte, scuole, operatori, società sportive, il necessario sostegno per il potenziamento delle attività sportive, considerato come fattore educativo di crescita. Occorre anche diffondere e praticare una cultura delle regole che insegnino il rispetto dell'avversario, degli arbitri e che consolidi un sano concetto di agonismo per il quale le soddisfazioni per la vittoria e l'accettazione della sconfitta diventino emozioni positive. È importante quindi agevolare e aumentare la collaborazione e le sinergie tra le società sportive presenti sul territorio e anche le associazioni del gruppo, promuovendo attività che supportino le stesse associazioni nel proporre un approccio comune di livello giovanile. Il numero di abitanti del nostro paese autorizza a pensare che se le società vengono ascoltate e supportate da vicino, aumenteranno i loro iscritti e di conseguenza le famiglie non saranno costrette a portare fuori paese i propri figli. Per quanto attiene alle strutture di proprietà comunale, sarà prestata particolare attenzione alle necessità di adeguamento, riqualificazione e ammodernamento degli impianti, compatibilmente con le possibilità economiche e di accesso ai bandi regionali. Risulta particolarmente sensibile l'argomento relativo alla sicurezza e prevenzione, oltre che all'abbattimento dei consumi e risparmio energetico. Per quanto concerne le attività del tempo libero, sarà data continuità alle iniziative degli anni precedenti.